per l'ennesima volta dico che stiamo affrontando Marco 9, 30, 37. Passo la lettura. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarli. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutisi, chiamò i dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Vi sottolineo, ecco, subito un termine importante che fa da collegamento al brano precedente, e lo troviamo al versetto 34. «Ed essi tacevano». Cioè, la malattia di quel ragazzino del capitolo precedente, della pericope precedente, adesso è passata ai discepoli. Anche loro sono muti, essi tacevano. E vedremo perché muti. Perché? Perché sordi alla parola, infatti non capivano. Ma andiamo per ordine. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. E ormai è un po' che mastichiamo Marco, e è tipico di Marco questo desiderio di Gesù, che nessuno sapesse una serie di cose che Gesù stava dicendo o facendo. Perché? Questo si chiama tecnicamente segreto marciano quello di Marco. Perché Gesù non voleva che nessuno lo sapesse? Che stavano attraversando la Galilea. Galilea è un altro, diciamo, termine tecnico nel Vangelo per indicare un luogo molto popoloso, il quotidiano, la Galilea, la Galilea delle genti. Come mai? Ma perché c'è un rischio. Tra la gente c'è un rischio di conoscere Dio per quello che si pensa che Egli sia e non per colui che realmente è. Qualcuno avrà visto i 10 comandamenti adesso, no? Che vanno di moda per convenire. Il primo comandamento, nella sua formulazione ebraica, arriva a dire: non ti farai alcuna immagine di me. Alcuna immagine. È questo. Cioè Gesù sa benissimo che è rischioso farsi un'immagine, che è facile e di conseguenza rischioso farsi un'immagine di Dio. Perché farsi un'immagine di Dio è partorire con la propria mente un'idea di Dio che non coincide assolutamente con quello che Dio è. Bellissima la preghiera di Meister Eckhart, questo grande mistico: Dio, liberami da Dio. Dio, liberami da Dio. Sarebbe una preghiera che dovremmo imparare a fare anche noi. Perché noi ci portiamo dentro, chi più chi meno, un'idea di Dio che non corrisponde assolutamente con quello che Dio è. Perché dico questo? Perché Agostino ci dice che nel momento in cui ci facciamo un'idea di Dio, quello sicuramente non è Dio. Cioè già il farci un'idea di Dio, avere un pensiero di Dio, quello non è Dio, è un idolo. E tu di un idolo te ne fai quello che vuoi, lo metti lì perché ti serva. Basterebbe interrogare la gente. Gesù lo fa, La gente, chi dice che io sia? Guarda caso, tutti dicevano qualcosa che non era quello. Qualcuno un profeta, qualcuno... Tutti morti, tra l'altro. Elia, il Battista, tutti morti. Ogni pensiero che possiamo avere di Dio, stai certo che quello è un Dio morto. E di un Dio morto, cosa te ne fai? Sì, te lo fai come attaccapanni delle tue idee. Lo usi magari per fare la lotta contro qualcuno, per fare la guerra santa. Purificami dall'idea di Dio. Purificami dall'idea di Dio. Per questo che Gesù continuamente dice ai suoi: fino a un certo punto non ditelo a nessuno. Insegnava infatti, e questo infatti è importantissimo, perché esiste un'immagine di Dio sana, l'unica possibile, qual è? È quella che Gesù ci ha rivelato, l'unica. E dove Dio rivela qualcosa di sé attraverso Gesù di Nazareth? Qual è l'unica immagine idonea, la croce, l'unica. Ogni nostra immagine che non è conforme alla croce di Cristo è un idolo. Un Dio potente, un Dio che giudica, un Dio onnipotente, un Dio che fa quello che vuole, un Dio che tiene in mano i popoli, un Dio... Storia. Non è la croce quella. La croce è l'unico criterio possibile per sapere che l'idea, se l'idea di Dio che abbiamo in testa è sana o no. Allora potremmo dire, e guardate che Gesù non solo in Marco ha il terrore che le persone si facessero di lui un'altra idea. In Giovanni 17, nella preghiera sacerdotale, come prega Gesù il Padre? Che conoscano te, l'unico vero Dio. Non perché ci siano altri dei, ci sono altri possibili idoli dentro di noi, ecco, che conoscano te, l'unico vero Dio. E l'unico vero Dio è quello che si rivela sulla croce. Versetto 31, abbiamo la prova di questo. Insegnava infatti, ovvio detto che era importantissimo, ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà, vedete? Che nessuno mi conosca prima della croce, perché si possono fare delle idee. E infatti poi prima, quando entrerà in Gerusalemme, tutti lo applaudono, tutti lo inneggiano, perché pensano che sia il Messia, il liberatore, finalmente viene uno a mettere le cose a posto con i romani. E poi lo vedono su un palo. Io penso che questa cosa abbia a livello antropologico anche una ricaduta importantissima. Dovremmo, in realtà esiste anche una, non è scritto, ma è come se ci fosse un altro comandamento parallelo a quello citato prima. Non farti degli uomini, della persona che è accanto, del tuo partner, del tuo amico, alcune immagini. Perché l'uomo è sempre oltre all'immagine che tu ti puoi fare di lui. L'uomo è un mistero. Non può essere catturato da un'immagine che ti puoi fare. Anche se ci vivi assieme 50 anni, 70 anni, tu non potrai mai dire ho un'immagine veramente del mio partner o di quella persona. No, perché ti sorprenderà ancora. Il problema nostro è che noi ci facciamo dell'immagine degli altri ed è tremendo, perché cosa vuol dire farsi un'immagine dell'altro? Vuol dire giudicare. Questo è il giudizio. Giudicare vuol dire incasellare, inquadrare, definire in una cornice l'immagine di questa persona. Tu sei questo. E quanto è importante allora lasciare libero l'altro. Questo è l'amore. L'amore è l'atmosfera nella quale l'altro può muoversi liberamente per quello che è lui e non per quello che tu pensi che gli sia. Questo è l'amore. L'amore permette all'altro di sbocciare per quello che è, non per quello che tu desideri che sia. Poi si innescano dei giochi perversi che vanno sotto nomi di amore, non è più amore quello, dove uno sta a diventare quello che l'altro si aspetta. Ed è finita. Ma i discepoli non comprendono. Cos'è che non comprendono? Non comprendono l'immagine di Gesù. Voi sapete che una volta che si sta avvicinando la croce, cosa fanno i discepoli che si sono fatti grandi idee di Gesù? In primis Giuda, ma non è il solo, Giuda diventa un simbolo. Loro si sono fatti una bellissima immagine di Gesù, poi si avvicina la croce e questi qui fuggono, tutti, scappano. Ma un Dio crocifisso no, non è il Dio che ci siamo immaginati. Ma tu, allora, non credono al Vangelo, perché il Vangelo diceva solo questo, che l'amore vuol dire consegnarsi nelle mani degli altri. Lo dice, viene consegnato nelle mani degli uomini. Ma loro non comprendono. E se non comprendono la via dell'amore, della consegna, vuol dire che stanno pensando ad altro. Infatti Gesù si avvicina a loro e dice, cosa discutevate? Mentre io vi facevo già intuire la vera immagine di Dio, cioè un Dio che si consegna, voi cosa stavate pensando? A chi era tra noi il più grande. È incredibile, vedete? Questo vuol dire avere una vita malata, una vita sorda al Vangelo che dice che la vita consiste nel mettersi nelle mani degli altri, nel donarsi perché gli altri facciano di noi quello che vogliono. Se la nostra vita è muta, è sorda questa parola, diventa muta, non parlano più i discepoli. E una vita muta vuol dire una vita morta, perché la nostra vita è fatta di relazione, è fatta di dialogo, è fatta di vita tra persone. Allora, questa malattia, la malattia del desiderare di diventare grandi, grandi. E guardate che intacca tutti, prende tutti, infesta tutti, anche i discepoli. Beh, erano i primi nella cerchia di Cristo. Poi nella Chiesa questa cosa è continuata. Questo desiderio di essere grandi Questi temi li riprendiamo fra un po' quando passeremo proprio ai versetti. Sto facendo un inquadramento generale come al solito. Una psicologia spicciola ci insegna che chi vuole essere il più grande, infatti il testo dice, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. E sarebbe anche bello vedere, no, questi discepoli che dopo un po' che stanno seguendo Gesù sono ancora lì che bisticciano tra loro, ma no, ma sono io, ma tu non sai, ma io. Pensate alla pazienza di Gesù. Ebbene, una psicologia spicciola ci dice che chi vuole essere il più grande è perché in realtà si ritiene insignificante e senza valore. Non bisogna essere psicologi per sapere questo. No? Chi ha deliri di onnipotenza è perché non si sente nessuno, ha bisogno di affermarsi. Non sentendosi amato non può accettare se stesso e tantomeno gli altri. Il problema è sempre l'amore. Se io non percepisco, non ho la consapevolezza che c'è un amore alle spalle, che mi ama per quello che sono, io devo in qualche modo dimostrare che valgo qualcosa e quindi di essere accettato, di essere amato, o perlomeno di essere seguito. Chi vuole essere grande è una persona molto piccola, che ha bisogno di innalzarsi sempre e perché si sente proprio sempre in basso. Si è sempre lì a dimostrare a tutti quanto valiamo, quanto siamo importanti per essere accettati. Ma alla fine non è che un teatrante. Ora Gesù sa che l'uomo ha come vocazione quella di diventare grande. Cioè, non è un male diventare grande. È la nostra vocazione. Dio desidera che diventiamo grandi. Quanto grandi? Tanto quanto Dio. Questa è la nostra vocazione. E Dio è altro che grande. Ma il problema è che a un certo punto abbiamo confuso le carte. Cioè, abbiamo questo anelito alla grandezza. Il problema è la modalità. È la modalità che è sbagliata. È la strada per diventare grande. Eva ha capito qualcosa, è stata la prima a aver imboccato questa strada, no? Eva, davanti a quell'albero, voleva diventare come Dio, prende, noi diventiamo grandi prendendo, fagocitando, staccando, accumulando, assommando. Pensiamo di diventare grandi ingrandendoci di cose, di persone. Per questo che nel momento in cui abbiamo confuso l'essere con l'avere, se pensiamo se vogliamo diventare grandi, dobbiamo impossessarci sempre più di averi, no? Eva è iniziato così, ha preso quel frutto, l'ha preso, ma è morta. La via evangelica, la via di Dio, qual è? È quella del dono, è quella della contemplazione, è quella della relazione, non del prendere. Gesù dice che per una vita realizzata, compiuta, per una vita grande, occorre arrivare a servire e prendersi cura degli altri. Chi serve è grande. Ma questa è la storia, questa è la cronaca, quella buona. I grandi della storia sono quelli che si sono messi sempre a servizio di qualcuno. Poi sono i potenti, che è un'altra cosa, ma i grandi, i signori, sono quelli che si mettono a servizio. Questo è l'uomo grande e chi ha il potere di mettersi in ginocchio a servire. È questa cosa che non passa, non passa, perché è talmente radicato in noi il veleno del serpente, quello che ha il veleno che è stato inoculato anche a Eva, che noi continuiamo a pensare nell'altra maniera. Abbiamo bisogno di una mente purificata. Questa è la conversione. Abbiamo degli esempi bellissimi di persone che veramente grandi. Ma provate a pensare soltanto nel nostro secolo, quello appena passato, no? Persone della statura di una Madre Teresa. Una donna, una signora, regale. Vi ricordate quando è morta, no? I funerali, ancora i funerali di Madre Teresa, i potenti della terra sono venuti a inginocchiarsi di fronte a quella tomba, a quella bara. Ma perché lei è grande, perché si è messa a servire. E Gesù poi ci dice dimostra qual è quella comunità umana che cresce nella grandezza di sé. Una comunità diventa umana nel momento in cui mette al centro il più debole e comincia a prestargli le cure necessarie per poterlo far crescere nella dignità. Qualsiasi comunità, civile, religiosa, parrocchiale, qualsiasi, familiare, e mettere al centro l'altro che la fa crescere. Altrimenti sarà una civiltà disumana, che mette da parte il debole. Io credo che stia succedendo qualcosa di grave nella nostra società. Noi stiamo mettendo da parte gli ultimi, ci stiamo disumanizzando e vogliamo diventare grandi per una via che in realtà crea soltanto un cortocircuito. Continuiamo a pensare che il problema nostro sia quello economico, ma non è vero. Finché rispediamo a casa i profughi, c'è qualcosa che non gira. Gesù mette al centro un bambino. Il bambino, noi abbiamo delle idee sui bambini un po' strane, ecco. Al tempo di Gesù i bambini era come la donna, cioè non valevano assolutamente nulla. Questa cosa l'ho già detto, la ripeto. Basta leggere gli ultimi della tradizione ebraica, sono confusi, sono un po', non sono in ordine come da noi i comandamenti. Comunque quando dice non desiderare la roba, le bestie, la donna del tuo prossimo, cioè la donna viene dopo la roba e l'asino, poi c'è la donna. Perché? Perché la roba in qualche modo è ricchezza, l'asino ti serve per produrre ricchezza, ma la donna non ti serve a nulla. Cioè la donna, il bambino è equiparato alla donna, al tempo di Gesù. Era niente, niente, senza diritti, senza nulla. E Gesù cosa fa? Mette al centro il bambino. Guardate che qui Gesù riguardo alla donna e riguardo ai bambini è un giro di boa. Cioè mettere al centro il bambino, pensate a quelli che lo stavano guardando, ma tu sei fuori. Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie, poi la prossima volta vedremo cosa vuol dire accogliere nel nome di Gesù, perché fare il bene non basta, bisogna farlo nel nome di Dio. Perché se tu togli nel nome, se tu non fai il bene nel nome di Dio, rischi di farlo per altri motivi che possono diventare devastanti. Fare il bene fuori dall'amore è devastante. Perché fare il bene non è ancora fare un gesto d'amore. Tra l'amore e il bene c'è un abisso. Tutto l'amore è anche bene, ma non tutto il bene è amore. Bisogna stare attenti. Non basta fare il bene. Perché fare il bene puoi fare tanto male. Qui Gesù mette al centro un bambino e dice: adesso quello che fate a lui lo fate a me. Ma lo fate a me vuol dire vi relazionate con l'amore più grande e quindi diventate pienamente voi stessi, vi compite. Questo si chiama decentrarsi, decentrare, mettere al centro un altro. Qualche esegeta dice, ma che ci stava a fare un bambino lì? È curioso questo, no? Non è che si pensa che Gesù avesse bambini sempre in mezzo, quindi pensano che sia un discepolo, per dire l'altro, in quanto altro, è colui da mettere al centro. Qualsiasi altro, ma soprattutto quello che sta veramente, che ha più bisogno di essere riconosciuto nella sua dignità. Ecco allora, quanto è importante questo che sta, questi versetti, vedete? Torniamo al 31, perché qui Gesù sta dicendo una cosa importantissima. Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini. Qui abbiamo una splendida definizione di Dio. Ecco chi è Dio. Un'immagine sana di Dio possiamo farcela, quella che Gesù ha appena affermato. Chi è Dio? Dio è colui che si mette nelle mani degli altri. La nostra salvezza passa da lì. La nostra salvezza comincerà a compiersi quando impareremo a decentrarci, cioè toglierci dal nostro io e metterci nelle mani degli altri. Ma quanto è difficile. Fausti ricorda un generale dei gesuiti, un padre generale dei gesuiti, il quale diceva: ho passato la mia vita col desiderio di mettermi nelle mani di Dio. Ora che sono malato, finalmente ci sono riuscito, dovendomi mettermi nelle mani degli altri. Il mettersi nelle mani degli uomini vuol dire mettersi nelle mani di Dio. A volte noi ci facciamo tante lucubrazioni su questo Dio, su come poterci relazionare a Dio, dove poter incontrare Dio, come fare a incontrare Dio, come fare a fare esperienza di Dio, ascoltare la voce di Dio. E qui Gesù ci sta dicendo, passa da lì, passa da lì, passa dall'altro, dal tuo fratello. La strada più breve per arrivare a Dio passa dal fratello. Non c'è una scorciatoia. Non c'è. La strada più breve per arrivare a Dio passa dai fratelli. All'altra parte Gesù lo dice in Matteo 25:31: quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. È chiarissimo Gesù. Quindi mettersi nelle mani degli uomini, dell'altro, delle persone, dell'altro, occhio, non quello che io scelgo, perché domani mattina possiamo dire, beh, allora a questo punto io comincio a scegliermi coloro nelle quali mani, no? Nelle cui mani mi devo mettere, a meno che possa scegliere cose. Eh no, sono loro che scelgono te. Non siamo noi a fare la carità, sono gli altri a fare la carità nei nostri confronti. Sono gli altri che mi scelgono. Mettersi nelle mani degli altri si chiama amore. Mettere gli altri nelle proprie mani si chiama potere. Guardate che siamo sul filo del rasoio. Noi pensiamo di essere potenti perché abbiamo gente nelle nostre mani. Qualcuno alle nostre dipendenze. E il Vangelo è un po' contrario, no? In quante mani ti metti tu? È lì che quante persone cominci di fronte alle quali cominci a inchinarti per servirlo? È lì che diventi potente. E lo uccideranno, ma certo, perché alla fine mettersi nelle mani degli altri vorrà dire anche forse morire. Non biologicamente, ma conoscere una morte sì. E ma la vita passa da lì. La vita passa da lì. Gli altri mi faranno morire, ma facendomi morire mi danno la vita. Mi danno la vita. Lo so che sembra quasi Fantavangelo questo, no? Ma non è Fantavangelo questo, è qui siamo al centro del Vangelo. Mi metto nelle mani degli altri, comincio a servire, mi decentro, perdo vita, apparentemente perdo vita, ma in realtà mi sto creando sempre più verso la mia pienezza. È un paradosso, ma il Vangelo è paradossale. Il chicco di grano, se non muore, non porta frutto. Noi dovremmo ringraziare gli altri che ci salvano, sono gli altri a salvarci. Non so se lo dicevo già l'altra volta questo, non mi ricordo mai dove dico le cose, ma gli altri hanno un potere su di noi che è impressionante. Possono salvarci o dannarci. Tutto dipende dalla nostra relazione con loro. Gli altri, permettendoci di dare loro la vita, ci salvano. Sono i poveri a salvarci. Quelli che noi rimandiamo a casa avevano il potere di salvarci. Cioè noi mandiamo via la nostra salvezza. Al di là della cronaca ovviamente, no? Perché ogni momento possiamo mandare via. Mandiamo via chi può darci la salvezza. Questa cosa è incredibile, se ci pensate un attimo. Allora sarebbe già un bel criterio vedere nella nostra giornata tutte le persone che mandiamo via perché ci infastidiscono e intanto potevano darci la salvezza. Qualora ce ne fossimo presi cura. È incredibile. Ma d'altra parte Gesù è stato questo, no? Chi l'ha accolto ha avuto la vita salva. Chi l'ha accolto? Qualcuno ha detto no, vai via. Ha avuto la vita persa. La nostra vita dipende dall'accoglienza e dal rifiuto dell'altro. Pensate quanto è importante l'altro. Allora il Natale, cosa sarà il Natale? Il Natale accogliere Gesù bambino? Possiamo dirlo ai nostri bambini queste cose, ma non tra cristiani adulti. celebrare il Natale e metterci di nuovo di fronte ai poveri o rifiutarli o accoglierli. E hanno il potere di farci rinascere. E l'altro che ha il potere di farmi rinascere, di portarci a piena maturità. Ci farà morire, è vero, perché è faticoso, è molto faticoso crescere con l'altro, ma la morte che mi dà in realtà è pienezza di vita, è la mia piena rinascita. Quante occasioni perdute per costruirci nella nostra vita, quante. Ho detto prima dare la vita, ma cosa vuol dire dare la vita? Dare la vita vuol dire dare vita. Dare vita vuol dire aiutare a far vivere l'altro, iniettargli dignità, risollevarlo, farlo tornare a respirare. In ebraico è bellissimo, usare misericordia vuol dire far tornare a respirare l'altro, come se prima è stretto, i polmoni non respirano bene, tu lo liberi, bellissimo. No, questa è la compassione ebraica. Compatire vuol dire smetterlo di farlo patire per mancanza di respiro. E dando vita all'altro, l'acquisisco io in pienezza. Allora Gesù dice, di cosa stavate parlando? Chi fosse il più grande, non hanno capito nulla. Ed è bellissimo Gesù quello che fa adesso. Potevano cadergli le braccia, probabilmente sono anche cadute. Però è un educatore fantastico. Gesù è un pedagogo, un educatore incredibile. Dice, sedutosi. Bello questa cosa. Marco che raccoglie l'atteggiamento di Gesù, sedutosi. Come per dire, boh, qua dobbiamo ricostruire tutto. Allora si siede. A livello più prosaico, diciamo, di esegesi biblica, dobbiamo dire questo, che quando Gesù si siede tante volte, vuol dire che sta per iniziare a insegnare. Infatti Mosè, quando insegna i comandamenti, si siede, cioè il sedersi vuol dire sedersi sulla cattedra di Mosè. Quindi Gesù che si siede vuol dire adesso, mo inizia a insegnare. Però è bello anche questo, no? Questa pazienza, si siede. E cosa fa? Chiamò i dodici. Guardate che questo chiamare non è soltanto, erano lì, cosa c'è, che bisogno c'era di chiamare. Si sta rinnovando la chiamata delle origini. E Dio crea chiamando. Li sta ricreando. È bellissimo. Dio in Genesi cosa fa quando crea la chiamata? No? Chiama l'esistenza, no? Chiama l'esistenza e le cose si creano. Qui Gesù chiama i discepoli, perché chiama, scusa, il gioco di parole forse non tiene, ma chi ama, chiama, e chiamando crea. Sta ricreando i discepoli. Cioè, hanno toccato il fondo per l'ennesima volta e lui invece di dire, boh, io con voi ho chiuso, adesso vi mando via, me ne chiamo altri 12, chiamo gli stessi 12. È bellissimo. Anche quando non capiamo nulla, quando non ci azzecchiamo nulla, quando continuiamo a incentrarci, quando continuiamo a metterci nulla nelle nostre mani, avanti così, devastati, ci mettiamo di fronte a Dio e siamo ricreati. Lui ci chiama ancora. Un Dio che non si stanca. È bellissimo. Rinnova loro la fiducia. E guardate che è qui che si fonda la nostra speranza. Forse noi non cambieremo. non cambieremo, ma abbiamo la speranza di cambiare, ed è questo che ci salva. Non ci salva tanto il cambiare, ma la speranza di poter cambiare. E Gesù gioca su questo. Gesù, Dio, ha speranza che io cambi, che io cresca, che io diventi sempre più come Dio. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Siate, siate. Amatevi. Questa continua invocazione di Gesù nei nostri confronti. Pietro avrà conosciuto Gesù. Pietro è l'immagine di questi discepoli che si trovano sempre in qualche modo mancanti, che pare non crescano, che non capiscono questa vita malata, questa vita sorda, questa vita muta, questa vita, a forza di stare con Cristo sembra che vanno sempre peggio. E Gesù che li chiama, li ricrea, e Pietro alla fine, cosa fa? Rinnega pure il massimo. E Gesù cosa fa? È come se avesse detto: Pietro, ti aspettavo qui, adesso che hai toccato il fondo, io ti abbraccio, perché tu possa sperimentare che alla fine di tutto non c'è il tuo male, ma il mio perdono. Alla fine delle nostre storie non ci sarà il nostro male, ma la sua misericordia. E questa è la nostra speranza. Noi facciamo quello che possiamo. Noi facciamo quello che possiamo. Perché noi facciamo molte cose che non vorremmo neanche fare. Paolo dice: c'è una forza che agisce in me che non so neanche io da dove venga, eppure agisce, anzi agisce molto di più di quello che vorrei agire. Ma ciò che ci salva è questo, che non voglio che sia così. E io spero che domani mi conformi di più all'amore. Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. È bello questo verbo, accogliere. Guardate che qui, secondo me, si gioca la differenza abissale tra misericordia, tra carità, ecco, diciamo così, misericordia, ed elemosina. E potremmo dire che il ricco fa l'elemosina, il grande accoglie, perché fare un atto di amore, vivere la carità, no? Cioè il vivere da fratelli, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, non è fare delle cose per gli altri. Noi continuiamo a pensare forse che dobbiamo fare qualcosa. Gesù dice: chi accoglie, accoglie. E tu puoi anche accogliere senza fare nulla, perché una persona, soprattutto i poveri, hanno bisogno forse molto più di essere accolti che avere la mano riempita da qualcosa. Ma perché? Perché tutti siamo fatti così. Quando qualcuno ci accoglie per quello che siamo, nella nostra povertà, nella nostra miserie, nel nostro sbaglio, nella nostra caduta, nel nostro peccato. Quando qualcuno ci accoglie, noi rinasciamo. È bellissimo. Abbiamo bisogno di persone accoglienti, che non giudicano, che non ti dicano perché l'hai fatto, ma come l'hai fatto, ma ti rendi conto, no? Accogliere, senza chiedere nulla. Chi accoglie uno di questi disgraziati, accoglie Dio. E chi accoglie me, accoglie Dio, cioè, e Dio non è altro che il paradiso. Allora la nostra vita, se la trasformiamo in accoglienza, in un abbraccio, in un far sentire importante l'altro, di farlo sentire pienamente umano, allora facciamo esperienza di paradiso. E noi rinasciamo. E forse sarà la volta buona, finalmente, che facciamo l'esperienza del vero Natale, perché il Natale è questo.